Modem.
Neve artificiale in altura, scampagnate quasi estive in basso, le soluzioni delle stazioni invernali, al bel tempo i turisti intanto non mancano.
Bruciano ancora i boschi nel Moesano e in Leventina. Il lavoro dei pompieri ed elicotteri continuerà anche nelle prossime ore e a Soazza, un po' a sorpresa, arriva il ministro della difesa Guy Parmelin.
L'intervento degli elicotteri Super Puma nei roghi della Svizzera italiana è probabilmente il più importante mai svolto nella Confederazione.
In pianura non piove e fa freddo, in montagna non nevica, le temperature sono miti, la siccità preoccupa, il mese appena concluso è stato per la Svizzera il più arido degli ultimi 150 anni. In Bolivia, dopo la più grave siccità degli ultimi 25 anni, sono arrivati gli allagamenti causati dalle forti piogge che hanno colpito il paese nel corso dell'ultima settimana.
Buongiorno e buon anno dalla redazione di Modem, al microfono Franco Cristini, la copertina curata da Paolo Dell'Oca. Ce l'ho fatto capire in questa prima puntata del 2017, torniamo su uno dei fenomeni che hanno caratterizzato questo inizio d'inverno, la siccità. Nelle scorse settimane abbiamo tanto parlato di incendi, quelli che hanno colpito la Mesolcina e la Leventina, abbiamo anche tanto parlato e si continua a farlo dell'assenza o della carenza di neve con l'interrogativo di sempre quale futuro per il turismo invernale, su cosa puntare in valli e montagne, sempre comunque sulla neve, magari prodotta dall'uomo o allora su altro. Ecco, di siccità e di neve prodotta dall'uomo discuteremo, direi, nei primi 20 minuti del nostro programma. Poi nella seconda parte vorremmo però anche guardare ad altro, uscire dalla Svizzera, parlare di siccità in altri luoghi, in altre realtà, ed affrontare il tema sempre delicato dell'accesso all'acqua nel mondo. Ma procediamo con ordine. Io saluto per cominciare Marco Gaia. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è meteorologo di Meteo Svizzera, Locarno Monti. Senta, è stato detto più volte, lo scorso dicembre è stato il più secco, il più arido in Svizzera da quando si misura il tempo, vale a dire negli ultimi 150 anni. Vogliamo cominciare da qui?
Volentieri, sì, effettivamente le stazioni di misura, soprattutto sul versante nordalpino, hanno misurato poco o niente nello scorso dicembre. Abbiamo avuto dei valori in alcune stazioni pari a 2 mm o 2 litri per metro quadrato sull'arco dell'intero mese, quando di solito ce ne aspettiamo fra i 50 e i 100, quindi decisamente condizioni molto eccezionali. C'è da dire però che questa assenza di precipitazioni è stata particolarmente marcata a nord delle Alpi, anche a sud delle Alpi ci sono state poche precipitazioni, però non così estrema come a nord delle Alpi. L'anno scorso a sud delle Alpi, novembre e dicembre, sono stati ancora più asciutti.
Ecco, questo è un fatto quanto unico, quanto eccezionale.
Per quanto riguarda il clima tipico della Svizzera, quindi della regione alpina, bisogna dire che effettivamente il periodo invernale è il periodo in cui tendenzialmente si registrano meno precipitazioni, quindi è abbastanza normale che rispetto alla primavera, autunno, estate misuriamo meno precipitazioni, in particolare sul versante sudalpino. Però una scarsità, un'assenza di precipitazione come quella che abbiamo visto registrato lo scorso dicembre o lo scorso anno in Ticino sono veramente dei fenomeni da considerarsi eccezionali.
Possiamo parlare di cause? Ce ne sono di particolari o è semplicemente una tendenza alla quale dobbiamo cominciare effettivamente una volta per tutte ad abituarci?
È sempre delicato dare una risposta precisa a questa domanda perché si sommano due effetti. Da un lato c'è la variabilità naturale tipica e particolarmente forte sulla regione alpina, quindi da un anno all'altro ci sono delle variazioni molto forti. E a questa variabilità naturale si sommano gli effetti che iniziano evidentemente a manifestarsi dei cambiamenti climatici. E in questo senso distinguere qual è la componente legata all'uno, qual è la componente legata all'altro diventa molto molto difficile. Per il momento possiamo dire che queste oscillazioni da un anno all'altro rientrano nella variabilità naturale, però sono anche compatibili con degli scenari legati ai cambiamenti climatici che mostrano come tendenzialmente i fenomeni dovrebbero estremizzarsi un po' di più.
Con noi abbiamo anche Massimiliano Zappa, io saluto anche lei, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è idrologo presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la neve e il paesaggio di Davos. La siccità è qualcosa con cui dovremo fare i conti sempre più anche in futuro. La Confederazione ha deciso che la siccità figurerà nella lista dei pericoli naturali. Che cosa vuol dire questo? Perché è stata presa questa decisione?
È una cosa che si constata da parecchi anni, che ogni tanto ci sono dei periodi di magra di siccità, dove anche le persone che devono gestire questa situazione hanno bisogno di supporto. E se questo supporto in caso di inondazioni è pieno e garantito dall'esperienza accumulata negli anni, l'esperienza per i periodi di siccità di magra non è allo stesso punto, e quindi è giusto che anche la Confederazione a medio e lungo termine deve avere anche delle misure di supporto per questi periodi. Quindi è una cosa naturale, anche in altri paesi non ci sono enti che danno informazioni sulle lavine, perché lì non ci sono. In Svizzera fino adesso la siccità è qualcosa a cui si pensava, ma non si pensava che si dovesse prendere anche delle
misure.
Delle misure, e quindi a questo momento, visto ripetersi nel 2003, nel 2015, anche in parte nel 2011 e quest'anno, è una decisione naturale che la Confederazione si faccia dei pensieri al riguardo.
Decide di agire dunque, però cerchiamo di capire ancora un po' perché la siccità diventa un pericolo naturale. Ci sono, lo sappiamo, le potenziali conseguenze catastrofiche, ci sono gli incendi, però la siccità genera anche altri problemi. Quali allora le conseguenze della siccità, dove la siccità d'inverno ma anche d'estate, la carenza d'acqua principalmente fa male in Svizzera?
Allora, se si parla di carenze di precipitazioni, una volta che si guarda altri aspetti, poi ci sono molti tipi di conseguenze. Si parla di magra, di siccità, di secca, in certi paesi di carestia, quando c'è anche l'alta temperatura di canicola, il periodo di pericolo di incendio, aridità. Quindi ci sono diversi aspetti. Se si guarda nelle regioni alpine, se manca la neve ci sono aspetti turistici, se si guarda nei grandi fiumi adesso hanno molta poca acqua, e quindi alcune centrali di fiumi producono circa la metà dell'energia che potrebbero produrre. Naturalmente adesso siamo in inverno, quindi l'agricoltura non è molto toccata da questo fenomeno di carenza d'acqua in dicembre. Si fosse verificato nel periodo primaverile o estivo, dove le colture hanno bisogno d'acqua, si sarebbe anche avuto una conseguenza per il ramo dell'agricoltura, come è stato il caso nel 2015.
Mm-hmm. Questo pericolo naturale, lei lo ha detto, lo si affronta prestandovi maggiore attenzione. Si è messo un accento sull'importanza delle previsioni, del prevedere i periodi di siccità. Lì si vuole migliorare. Come si può agire?
Allora, per le previsioni di piena ci sono prodotti che sono già stabiliti da diversi anni, in cui anche Meteo Svizzera è leader, dove per i prossimi 5-6 giorni si ottengono delle informazioni abbastanza accurate che permettono anche di prendere delle decisioni. Mentre i periodi di siccità arrivano un po' più subdoli, arrivano piano piano, e quindi piano piano si svuotano i serbatoi, il terreno diventa più asciutto, però non c'è nessuna conseguenza immediata, e quindi magari si perde il momento di prendere una decisione adeguata. Quindi bisogna aumentare il monitoraggio su larga scala di alcuni indicatori, come per esempio l'umidità dei suoli, il livello delle falde, il livello dei fiumi, il livello dei laghi, la quantità di neve che è stoccata nelle Alpi, perché se adesso vediamo che c'è poca neve nelle Alpi, è uno degli indicatori che ci può anche far dire in primavera quest'acqua mancherà anche altrove dove di solito confluisce, per esempio nei bacini idroelettrici, oppure ancora nelle centrali di fiumi, oppure nei fiumi che vengono poi usati per pescare l'acqua per irrigare.
D'accordo, indicatori dunque sulle quantità d'acqua a disposizione. Marco Gai, a livello di previsioni, il meteorologo può dire qualcosa, può prevedere un periodo di siccità con un certo anticipo?
Beh, come spiegato da Massimiliano Zappa, la siccità è un fenomeno che si estende su scale temporali abbastanza lunghe, quindi sostanzialmente parliamo di mesi piuttosto che di giorni. Giorni sono le scale temporali a cui siamo abituati con le classiche previsioni meteorologiche. Bisogna dire però che la previsione cosiddetta stagionale, quindi la previsione su più mesi, sta sviluppandosi sempre più, è un po' l'ultima arrivata nel campo delle previsioni meteorologiche. Da alcuni anni sono a disposizione anche queste previsioni. La valutazione ha mostrato che in certe parti del globo, e penso qui soprattutto alle zone tropicali, queste previsioni iniziano a funzionare, iniziano a dare delle indicazioni affidabili. Per contro, proprio nelle zone temperate, e la fascia temperata ci tocca direttamente, quindi proprio per l'Europa e la Svizzera in particolare, queste previsioni su più mesi ancora hanno un grado di affidabilità troppo basso per essere veramente già utilizzabili in modo operazionale. Ma ci stiamo lavorando.
Va bene, ci state lavorando. Massimiliano Zappa, se non sbaglio, l'intenzione sarebbe quella di riuscire ad anticipare i tempi con, non so, magari un mese di visione su quello che succederà. Adesso forse si riesce a prevedere un periodo di siccità con un paio di settimane d'anticipo. Ecco, queste 2 settimane in più che otterreste, secondo insomma le vostre speranze, che cosa vi darebbero? Come vi permetterebbero di agire meglio di quanto non si agisca oggi?
Praticamente ci sono le possibilità di dare alla gente che deve prendere decisione delle informazioni per poter gestire le loro risorse idriche. Per esempio le centrali sul Reno, che adesso non possono produrre energia, hanno deciso a corto termine di fare una revisione. Avendo 2 o 3 settimane d'anticipo e sapendo con un certo grado di certezza che nelle prossime settimane dovrebbero spegnere le loro turbine, si potrebbe dare un po' più di anticipo per poter gestire quelle situazioni di magra e fare il meglio dalle poche informazioni che si hanno. E se poi in estate ci saranno anche dei conflitti per l'approvvigionamento, per l'agricoltura, per la popolazione o per altri scopi d'uso d'acqua, avendo un periodo più lungo per poter prendere una decisione, potrebbe dare anche alle autorità delle varianti supplementari da cui decidere.
D'accordo, se non c'è acqua soffriamo tutti a livello economico, lo abbiamo detto, soffre l'agricoltura, soffre la pesca, ma non tanto in questa stagione. In inverno, tra i settori direttamente colpiti, ci sono, lo abbiamo sentito, quello idroelettrico e ovviamente c'è quello turistico. Un inverno come questo ci sta dimostrando che per chi vuole ancora puntare sulla neve e sullo sci, la neve artificiale, il cosiddetto innevamento programmato, sembra oramai una scelta obbligata. Con noi abbiamo al telefono anche Andreas Dorfman, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Andrea Dorfman, lei la troviamo a Bolzano, è CEO di un'azienda che produce impianti di innevamento, è stato in passato anche gestore di impianti di risalita in una importante stazione invernale nelle Dolomiti. Vista la realtà con la quale ci stiamo confrontando e verso la quale sembra che ci stiamo dirigendo, la domanda mi sembra d'obbligo: ha senso ancora oggi per il turismo invernale puntare sui cannoni da neve?
Sì, purtroppo il turismo invernale è basato alla neve e se è assenza di neve naturale dobbiamo farla quella artificiale. E a questo punto vorrei anche spiegare alla clientela e agli ascoltatori che la neve artificiale non è nient'altro di come neve tecniche, cioè prodotta da acqua senza aggiuntivi.
Ecco, non ci sono quindi additivi, però produrla non è semplice, ci vogliono degli investimenti importanti, ci sono dei costi di esercizio. Che dire di tutti questi soldi?
Sì, in genere un compressorio investe circa un 10% del fatturato per la neve artificiale. E per fare la neve ci vuole chiaramente l'acqua, ci vuole l'infrastruttura e ci vogliono le temperature che sono sotto i 0 gradi. E le stagioni sciistici, che sono partiti ormai da anni investire in queste infrastrutture, al giorno d'oggi hanno un sistema abbastanza abile e sono in grado di innevare le loro piste principali prima di Natale. E come abbiamo visto anche quest'anno, quelli più bravi hanno di nuovo più turisti sulle piste, lavorano bene e alla fine sono di nuovo in grado di investire nelle loro infrastrutture che anche domani lavoreranno bene.
Mm-hmm. Lei, lo abbiamo detto, è stato gestore anche di impianti di risalita. Questo innevamento programmato, ecco, è qualcosa che può avere senso per ogni tipo di stazione invernale, oppure, che so, solo per le grandi, quelle che hanno un certo tipo di turismo, magari piuttosto settimanale? Qual è il suo punto di vista?
Ma secondo me tutte le zone sciistiche che hanno un turismo settimanale, cioè dove sono un certo numero di alberghi e una certa infrastruttura che deve iniziare a girare prima di Natale fino a Pasqua. Ci sono altre, forse piccole, che da noi almeno in Alto Adige li chiamiamo Bürgermeisterlifte, quelli che appartengono a un comune o a una piccola infrastruttura, quelli chiaramente possono aspettare finché neviche, e se neviche aprono e se non nevica non aprono. Però questi, cioè, vuol dire che non hanno costi elevati fissi che possono aprire e chiudere secondo la neve naturale. Tutti gli altri che hanno dei costi fissi enormi devono avere un innevamento artificiale per poter far girare tutto, la chiamiamo industria, o tutto il giro del turismo.
Se no i turisti non vengano. Senta, ancora una domanda sul tipo di innevamento. Penso, inizialmente si pensava ai cannoni da neve come qualcosa che desse una mano soprattutto in basso, dove le piste finiscono. Adesso che cosa si sta facendo? I cannoni da neve soffiano dappertutto nelle stazioni importanti?
No, chiaro, siccome il meteorologo prima l'ha detto che le nevicate naturali possono mancare sia in quota bassa sia in quota alta, per questo su tutte le piste principali dei compressori importanti nel frattempo sono stati montati i cannoni della neve per garantire l'apertura e per garantire i collegamenti tra un impianto a un altro impianto, da un compressore sciistico all'altro. E per esempio a San Moritz, 2 anni fa abbiamo costruito un lago artificiale di 4.000 metri cubi a un'altezza di 2.500 metri per avere un accumulo di acqua abbondante per poi far girare tutti questi cannoni, perché alla fine la neve non è nient'altro d'acqua, cioè da un metro cubo d'acqua si fa circa 2,5 metri cubi di neve.
Mm-hmm. Massimiliano Zapp, abbiamo sentito, per questi impianti si costruiscono dei laghi artificiali. Dobbiamo però anche parlare di competizione per l'acqua introdotta da meccanismi come questo, che sono certo importanti per una tradizione turistica dalla quale è difficile staccarsi.
Corretto, ci sono centri invernali dove appunto l'acqua viene usata da molti utilizzatori, ci sono le città alpine dove d'estate c'è la metà della popolazione rispetto d'inverno, se non pensiamo a Davos, quindi se si toglie anche l'acqua dal sistema in autunno, dove tradizionalmente anche i deflussi diminuiscono per poi generare la neve, ci sono naturalmente dei conflitti. attualmente sembra che il tutto sia in equilibrio, bisogna sperare che questo equilibrio si mantenga più a lungo possibile per dare sia ai gestori degli impianti turistici la possibilità di proseguire la loro attività, sia anche a altri rami di avere abbastanza risorse idriche per soddisfare le richieste.
Sì, con noi abbiamo anche Riccardo Petrella, economista, professore emerito dell'Università Cattolica di Lovanio, presidente dell'Istituto Europeo di Ricerca sulla Politica dell'Acqua. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno anche da parte mia.
Professore, così una prima battuta, l'acqua per la neve delle stazioni invernali, lei è qualcosa che capisce o grida allo scandalo?
Io direi le due, nel senso che capisce bene che è una società ricca di cui le attività turistiche per classi agiate e un pochino anche un po' democratizzata domandi di fare investimento per assicurare l'esistenza d'acqua e quindi trasformarla anche in neve in caso di necessità. C'è una ragione economica, poi di stile sociale e poi di fierezza da parte della gente ricca di poter fare il turismo che preferisce, e poi è uno scandalo effettivamente. Si dice giustamente che si possono fare i laghi artificiali per l'innevamento. E poi perché? Perché queste regioni hanno le risorse finanziarie per farlo, mentre invece in Bangladesh oppure in Somalia oppure in tante altre regioni del mondo toccate direttamente dalla siccità, o in India, in Cina, non ci sono i soldi e quindi la gente muore, oppure la gente, l'economia va a pallino, le attività agricole spariscono, c'è la desertificazione crescente, c'è i migranti climatici, sono oramai più di 25 milioni, si stima, i migranti climatici dovuti a causa dell'acqua, a causa della desertificazione. E poi ci sono guerre, una delle ragioni anche della guerra in Siria è che la siccità è sempre più grande in Siria, da anni c'è gente che deve abbandonare i luoghi, abbandona l'agricoltura e si muove in un territorio, e addirittura arrivo al un po' così al paradosso, è che quando si organizza per esempio il ritorno dei migranti da noi che buttiamo fuori dai nostri paesi e diamo miliardi alla Turchia per poter finanziare il ritorno dei migranti per esempio in Siria, non possono ritornare in Siria perché non hanno più abitazioni indipendentemente dalle guerre. E quindi ecco, direi c'è un lato che giustifica lo scandalo senza colpevolizzare nessuno, senza criticare nessuno.
È uno dei paradossi del nostro mondo, paradosso di cui parleremo ancora più in là. Andreas Dorfman, sul piano della sostenibilità ambientale, lei diceva quella sparata è neve naturale, insomma è neve fatta di acqua, però i processi che la creano sono diversi. C'è chi dice che quella neve i pendii li protegge meno della neve naturale o magari li rovina di più.
Ma non vorrei confermare del tutto. Chiaramente non è neve che cade dal cielo, è neve che è fatto dall'uomo, e chiaramente uno può avere una visione mondiale, però alla fine noi qua viviamo negli Alpi, noi siamo montanari e anche noi abbiamo la possibilità di abbandonare le nostre vallate e andare in città o rimanere qua nelle nostre vallate e fare quello che abbiamo sempre fatto, adeguarsi e fare il meglio che possiamo. E alla fine l'energia elettrica va prodotta nelle nostre vallate. L'acqua ce n'è qua che dobbiamo accumulare, dobbiamo chiaramente organizzarci, e poi anche noi siamo qua e se facciamo un buon lavoro ci arrivano i turisti che avranno divertimento sulle nostre piste, ci lasciano dei soldi i quali noi di nuovo possiamo reinvestire. E io almeno dal mio punto di vista lo vedo che è un cerchio abbastanza chiuso, abbastanza buono, e chiaramente dobbiamo stare attento di non rovinare né natura né altre risorse e dobbiamo lavorare con una certa cautela.
Certo.
E questo è il target che dobbiamo, l'obiettivo che dobbiamo raggiungere,
certo,
anche in futuro come nel passato.
Certo, ancora una domanda per chiudere questo capitolo sulla neve artificiale in riferimento alla sostenibilità, dal suo punto di vista, la sostenibilità finanziaria del turismo invernale. Lei conosce ovviamente bene la situazione dell'Alto Adige, ma anche quella svizzera, visto che fornisce stazioni anche come St. Moritz. Si dice tanto oggi questa economia senza i soldi pubblici non riuscirebbe a sopravvivere da sola. È così o lei ritiene che comunque con i vostri mezzi, magari con impianti di risalita in deficit ma sostenuti dagli albergatori che vanno bene, si riesce a farla girare in modo più o meno indipendente?
Ma quanto so io, tutti i stagioni con pieno successo lavorano senza soldi pubblici. Chiaramente per tenere la gente invalata ogni tanto ci vogliono dei soldi pubblici. Però se vediamo un po' l'arco alpino, da Davos o San Moritz fino a Ischgl o a Arlberg o a Kitzbühel, o anche per esempio Plan de Corones o Val Gardena o Alta Padia, di là lavorano senza soldi pubblici. Però questa è una domanda più vasta, perché se alla fine noi non diamo dei soldi pubblici alle piccole stagioni sciistiche, in queste valate, in futuro queste valate si svuotano.
Sì.
E la società deve avere un certo interesse di far girare anche l'economia, cioè il turismo, in queste piccole valate, come per esempio ci sono tanti in Ticino. In Ticino, quanto so io, sarà difficile andare avanti senza soldi pubblici. E poi chiaramente si deve fare la domanda: vogliamo che queste stagioni sciistici vanno avanti? Allora gli dobbiamo dare un certo supporto. Se no, prendiamo il rischio che vanno chiuse.
Riccardo Petrella, ricominciamo da lei. Lo ricordo, professore emerito di economia politica a Lovanio, presidente dell'Istituto Europeo di Ricerca sulla Politica dell'Acqua. Ci sono paesi oggi dove la siccità sta generando gravi disagi sociali. Anche negli scorsi mesi in Sud America, per esempio, il fenomeno del Niño ha colpito duramente popolazioni come quella della Bolivia. La siccità, insomma, presenta nel mondo situazioni ben più gravi di quelle che stiamo, con le quali ci stiamo confrontando qui.
Sì, effettivamente lì siamo di fronte a problemi di massa per quanto riguarda le condizioni di vita e la sopravvivenza di milioni e milioni di gente, nel senso che la desertificazione crescente nel mondo si traduce in cambi di possibilità di vita, migrazioni, la gente deve abbandonare le loro terre, devono andare poi a abitare in città dove le condizioni sono ancora peggiori, ci sono conflitti tra la gente stessa e come i polli di Don Abbondio, più manca acqua, più la gente ha conflitti sull'accaparramento e sull'uso dell'acqua, che è indispensabile per ogni cosa, regioni agricole che spariscono, migrazioni sempre continue. Il problema fondamentale, oltre a quello di descrivere cosa sta succedendo, perché lo conosciamo, i fenomeni li conosciamo, sono lì oramai da anni, da decenni, e capire le cause per poter intervenire.
Quali
allora
erano le cause?
E non accettare l'inevitabilità della desertificazione.
Quali erano allora le cause? Perché immagino che non ci sia solo il clima.
Ecco, effettivamente la discussione di precedente ha messo ben in luce un fatto determinante, che oramai anche la siccità non è più un fenomeno di natura, non è più un fenomeno naturale da solo che obbedisce al comportamento del sistema naturale. Oggi la siccità è un fenomeno sempre di più misto, nel senso che è dettato da fattori economici, da fattori politici, da fattori tecnologici, da fattori sociali, per cui la siccità è sempre più man-made, è sempre più fatta dagli uomini. È uno dei punti fondamentali della cultura e delle grandi scelte politiche di questi ultimi decenni, il dibattito sul cambiamento climatico, è appunto questo, nel senso che c'è chi rifiuta di riconoscere che il cambiamento climatico non è più dato dal cielo, dalle nuvole, dalla terra, dal calore, eccetera, ma è dovuto dagli esseri umani, dal modo di organizzare la nostra capacità di sopravvivenza, di produrre i beni e i servizi di cui abbiamo necessità per poter vivere. Ecco, questo cambiamento di prospettiva da un fenomeno prima che pensare solamente è la natura che fa questo, a un fenomeno dove invece noi gli esseri umani diventiamo forse più importanti, è un po' esagerato, però è un po' più importanti della natura, questo modifica completamente la visione che abbiamo del presente e del futuro. Per quanto riguarda le cause, basta guardare la carta del mondo. Da un lato la siccità e quindi la diminuzione delle precipitazioni pluviali è legato a un'attività di un'agricoltura intensa, guardi i tre grandi fuochi della siccità sono legati alla totale degradazione del suolo in Cina. Negli Stati Uniti, la metà del tutto l'Ovest, in particolare tutta la zona del Far West, e poi Spagna, al di là poi di tutte invece le altre regioni, questi tre fuochi sono caratterizzati perché è lì che c'è stato il più alto grado di intensificazione tecnologica, chimica, di un'attività agricola che ha devastato completamente la natura. Queste attività sono importanti. Poi c'è tutta la deforestazione. Noi continuiamo a far sparire foreste primarie al ritmo di 100.000, 150.000 chilometri quadrati all'anno.
Quindi in generale, professore, perché purtroppo i minuti fuggono, ma quindi in generale dice c'è alla base anche un grande problema di gestione delle risorse di cui abbiamo che abbiamo a disposizione e di cui abbiamo bisogno. C'è forse anche un problema che le chiederei di spiegarci nei due minuti che ci restano, è quello del modo in cui noi, la società mondiale, considera oggi l'acqua. L'acqua è diventata sostanzialmente o trattata sostanzialmente
come una merce,
come un bene economico privato.
Esatto, ecco, l'acqua si fa per fare la neve e quindi è anche se è necessario, come abbiamo detto, di farlo, però l'acqua non è più un bene comune e strumentale al diritto alla vita per tutti. È un bene raro, di importanza economica, è un fattore produttivo determinante, solo sotto questo aspetto che è visto che l'acqua è allora presa in considerazione e addirittura ormai ci sono i mercati dell'acqua e sono i mercati finanziari che decidono il prezzo dell'acqua e questa è una decisione presa dalle nostre società. Nel 2012, al terzo grande vertice mondiale della Terra, quindi una cosa che dovrebbe dire che i dirigenti si sono preoccupati di queste cose, hanno accettato la monetizzazione della natura. Nel senso, ogni forma di vita naturale deve essere valutato il suo valore, non vale in quanto è vita, però vale in quanto strumento di creazione di ricchezza per il capitale investito. Questo è il grande cambiamento culturale. Fin tanto che non usciremo da questa scelta che è stata fatta negli ultimi anni, 2012 e recente anche, ebbene, non troveremo soluzioni. Aumenteranno i migranti climatici, aumenteranno le cosiddette guerre dell'acqua, aumenteranno le difficoltà e aumenteranno la capacità di resilienza solamente dei paesi e delle popolazioni ricche. I Paesi Bassi, 14 milioni di gente, affronta i 20, 30, 40 prossimi anni rispetto all'innalzamento del livello del mare, avendo già investito parte dei 15.000 miliardi di euro che contano fare per assicurare la sopravvivenza della popolazione olandese rispetto all'aumento di 30-35 centimetri del livello del mare. In Bangladesh non hanno speso nemmeno un euro. Ecco, e lì sono 180 milioni di abitanti. Quelli abbandoneranno Bangladesh, dove andranno?
Io direi
ecco questo il problema. La ripartizione della ricchezza non è sufficiente.
Sì.
Bisogna pensare a come si produce la ricchezza.
Io direi
se no voi svizzeri continuerete ad andare bene. fra 30 anni, se non c'è più neve, la creerete e quindi vivrete sempre, avete il turismo e sarete sempre ricchi. Tutte le regioni d'Africa, d'America Latina, d'Asia, il Medio Oriente, dov'è che avranno i soldi?
Professor Petrella, siamo giunti al termine, dobbiamo chiudere con queste sue riflessioni. Io la ringrazio per essere stato con noi. L'accesso all'acqua è un problema di cui certamente si parlerà ancora nei prossimi anni. Grazie a lei, grazie anche agli altri ospiti che hanno contribuito a questa emissione. Modem torna domani.